adorata mia, questa volta non ci sono le rose, ma c'è sempre e sempre il mio amore ad accoglierti, forse più di sempre. Qui davanti ogni giorno la tua immagine dolcemente mi sorride e mi aiuta a vivere. Non pensare mai che tu mi rendi difficili le cose. Tu mi hai dato e mi dai solo il bene, la dolcezza e la sicurezza. Il resto è difficile. Difficile vivere di ognuno e il mio ancora più difficile vivere con i fantasmi, con i personaggi del teatro ripetuti che ritornano nuovi, diversi, sempre negli stessi luoghi. Là, nel buio delle platee del mondo, io cerco disperatamente di vincere il buio del mondo con le mie sole mani, la mia voce stanca, i miei gesti magici. Ma il buio è forte, avanza sempre di più e io non riesco a trattenerlo. Lo capisci, vero, che io non faccio il teatro soltanto, ma lotto contro il freddo, la solitudine degli uomini, la durezza, la morte. Soprattutto la morte, e ancora più di quella del corpo, di quella della tenerezza umana, l'infanzia che gli uomini stanno perdendo, la dolcezza, la responsabilità, la fraternità e anche la ribellione contro l'ingiustizia. Come si può, quasi da soli, tenere viva la fiamma di tutte queste cose e in chi sta sul palcoscenico, in chi sta in platea? E poi mi sembrano così pochi, mi sento talvolta così disperatamente solo. Queste cose le sai, sai anche, o forse hai incominciato a sapere, purtroppo, che vivi accanto a un sacrificato, a un votato, a una specie di monaco pazzo che ha scelto la vita vera e finta del teatro invece che il monastero. Io appartengo alla grande razza dei fanatici, dei mistici e nello stesso tempo dei rivoluzionari. Sono il più piccolo di loro, l'ultimo, piccolissimo, ma sono di quella razza, una razza di grandi sogni, di grandi lacerazioni, di grandi estasi e brividi e stupori. Non riuscirò a cambiare mai, e vivere accanto a gente simile è difficile, tragico.
Quando nell'ottobre del 1978 Giorgio Strehler scrive questa lettera ad Andrea Jonasson, lui si trova a Parigi per il Teatro d'Europa. Si sono conosciuti 5 anni prima, quando Strehler l'ha voluta nel Gioco dei Potenti. Ma il nome e il mito del grande regista italiano circolava già da molto tempo tra i giovani attori tedeschi.
Io, quando ho cominciato a fare il teatro, negli lontani anni del 63, proprio da Gründgens, che era il mio primo maestro, Gustav Gründgens, dello Schauspielhaus di Amburgo, in quel periodo ho sentito neanche ancora tanto di parlare di Strehler. Ma poi, andando più avanti, quando ho cominciato a fare il teatro, conoscere i grandi registi, perché ho cominciato a fare teatro sul serio in Germania giovanissima, nel 63, e poi c'erano dei grandi registi che ho conosciuto, registi tedeschi, e mi cominciavano a raccontare di Strehler. E allora per me, quando sentivo parlare, la prima volta che sentivo parlare, purtroppo un spettacolo che non ho mai visto, era Galileo Galilei. Ed era per me una cosa irraggiungibile, proprio come uno che dice, ma purtroppo una cosa così non ti capiterà mai. Era come un sogno. Arrivava Peter Brook ad Amburgo, ho visto poi il suo famoso bellissimo sogno di una notte di mezz'estate. E era già per me vedere una cosa così, una cosa del massimo. Mi hanno detto, se tu vedessi qualcosa di Strehler, faresti sicuramente salti mortali. Quando, tanti anni dopo, quando venivo allo Schauspielhaus di Zurigo e recitavo già di nuovo poi ad Amburgo come prima attrice e poi a Zurigo, è venuta la compagnia di Strehler con Arlecchino. Ed era nel 67. ho conosciuto Ferruccio Soleri e mi sembrava di sognare, di vedere un spettacolo di questo tipo, una cosa così non ho mai visto. E io ho visto teatro grande in Germania, di grandi registi, lavorato anche con grandi registi, però per me era il massimo. Poi tornavo ad Amburgo, recitare ad Amburgo, eccetera, eccetera, e viene l'anno 70, autunno 72, mi arriva una lettera ad Amburgo. Io stavo lavorando con Klaus Preimann, con un nuovo testo di Botto Strauss. Mi arriva una lettera dove mi scrivono Piccolo Teatro, che chiedono di mandare fotografie al Piccolo Teatro, a Giorgio Strehler, per un spettacolo che deve fare nel 73 al Festival di Salisburgo. E io pensavo che non è possibile. Avevo delle fotografie di una brava fotografa di Amburgo che stavo recitando Le Tre Sorelle, la Mascia, in quel poi periodo, e mandava queste fotografie in bianco e nero a Milano. Poi mi hanno detto che Strehler arriva ad Amburgo e vuol conoscermi. Stavo provando su, ero in sala prova, suona il telefono, dicono giù c'è Strehler che ad Amburgo che la vuol conoscere, e qui allo Schauspielhaus che sta guardando gli attori per il suo spettacolo Gioco dei Potenti, perché vuol conoscere gli attori tedeschi e ti vuole incontrare. Allora Preimann, geloso, Klaus Preimann, gelosissimo, ha detto va bene, vai giù da quello con i capelli argenti. Era l'unica cosa che diceva, con i capelli argenti. Mamma mia, cattivo, era geloso. Allora, io scendevo, questo è un primo incontro bellissimo, scendevo giù la scala, ero vestita tutto nero, una gonna lunga nera e un golf nero con il collo alto, come lo porta sempre Strehler. Questo non lo sapevo, che lui si veste sempre così. Mi vedeva scendere la scala, mi diceva in tedesco, perché parlava benissimo tedesco, dicevo, brava, così si va alle prove. Perché così su un corpo nero così astratto si può disegnare benissimo un costume, un vestito. Mi ha detto subito, odio le attrici che per esempio vengono con sandali rossi in palcoscenico. La cosa strana che diceva, sandali rossi. Poi mi avvicinavo, avevo le ginocchia che mi tremavano. Era bellissimo, ma bellissimo. Era, ecco, novembre 72. Avevo una grande brosche, una grande spilla su questo colore bianca dove è scritto io sono per Willy Brandt, perché in quel periodo si faceva la guerra a Willy Brandt, perché volevano cacciarlo via come cancelliere. E lui diceva, seconda volta brava, anch'io sono per Willy Brandt, così abbiamo già avuto due cose in comune. Poi mi ha detto, guarda, io ho poco tempo, ti racconto cos'è il Gioco dei Potenti, ti racconto cos'è la figura della regina Margherita, che deve diventare una leonessa che fa la guerra delle rose, che uccide York. Mi ha recitato in pochi secondi come fa la regina Margherita, che prende una forbice, che taglia la corona di carta, la mette sulla testa di York e poi lo mette alla gogna, poi lo frusta con una stoffa piena di sangue del figlio, eccetera, eccetera. Mi ha disegnato in neanche un minuto una figura, un personaggio, che io sono rimasta con la bocca aperta. E lui interrompeva e diceva, beh, allora cosa mi dici? Stavo balbettando come balbetto adesso. Non so cosa dire, sono entusiasta. E lui ha detto, va bene, sarai la mia regina. Più tardi gli ho chiesto, ma come mai ti sei fidato così? Lui diceva, basta guardare gli occhi a una persona, basta guardare come si muovono sopracciglia e ho già capito la sensibilità di un'attrice o un attore. E così mi ha scelto. Sei mesi dopo abbiamo cominciato a Salisburgo, in giugno 73, abbiamo cominciato le prove del Gioco dei Potenti e qui ho scoperto veramente cos'è una specie avventura teatro, cos'è il massimo di quello che può desiderare un attore, di bellezza, di provare la voglia, la gioia, ti va via la paura, all'inizio hai tanta paura, poi appena che cominci a lavorare con Giorgio, fra due minuti non hai più paura, perché lui poi ti apre l'anima, ti apre la fantasia, ti dà le ali, ti dà la possibilità di volare. E da quel momento la mia vita è cambiata. Ci sono molte cose in comune, infatti spesso quando parlava di Goldoni diceva come un mio padre, il mio padre teatrale, oppure qualche volta lo vedo veramente come un fratello. E Giorgio nella vita era come il giorno e notte. Lui poteva essere qualche volta, ma poche volte, veramente divertente e come un bambino. Anche essendo felice di piccolissimi, come prima adesso sul terrazzo ho visto volare un passerotto che andava qui sulle foglie. Quando Giorgio vedeva queste cose saltava per un attimo come un bambino di gioia. Eppure aveva dei momenti, e questi erano molto più lunghi, di depressione, proprio veramente depressione. Si chiudeva nel buio, sembrava che non leggeva. Quando leggeva mi chiedeva sempre di prenderli Segretissimo e Fantascienza, perché ha detto: io devo leggere questi libri così non devo pensare. Spesso in casa, anche al mare, così, non volevo neanche che io cominciavo a parlare del teatro, perché ha detto: se mi parli di teatro adesso vado in depressione. Quando gli chiedevo come faremo questa scena, ha detto: non domandarmi, adesso non lo so. Invece naturalmente sapeva di tutto. Questo è il geniale di Giorgio. Se tu, qualsiasi libro, sembrava che l'ha letto tutto, sia sulla scienza, sia sulla storia. Non c'è niente che lui non sapeva. Eppure, se lo vedevi leggere, era fantascienza o Segretissimo spionaggio. E questo era incredibile. Io dovevo sempre cercare delle ville in affitto, però con la piscina. E lui amava moltissimo stare delle ore in piscina. Oppure più tardi, verso sera, anche in mare, quando siamo usciti con la nostra barchina, eccetera, eccetera. E non usciva più dall'acqua, perché in acqua si sentiva benissimo. Diceva: mi sento come... doveva essere calda l'acqua, eh? Mi sento come sicuramente un bambino si sente nell'utero della madre. E qui poi gli venivano idee. E mi chiamava in acqua, mi chiamava in piscina e mi raccontava come farà questa scena, come sarà la luce, come sarà il personaggio. Ma così a lungo, anche nella vasca, anche qui a casa, delle ore in vasca, poi chiamava: Andrea, mi è venuta un'idea. In acqua gli veniva serenità e le idee, e così. L'acqua era per lui fondamentale. Tanti dicono che era un tiranno, non lo so, no, assolutamente no, però questa passione che aveva qualche volta non poteva fermarsi, era esigente, ma poi amava moltissimo anche la collaborazione. Allora, quando bisognava ogni tanto interromperlo, diceva: adesso ti propongo, faccio io, perché poi il dialogo tra la regia, l'attore, eccetera, reciprocamente, per lui era molto, molto, molto importante. Tanti avevano paura, tanti non lo sapevano, ma qualche volta, anche quando abbiamo visto qualche cosa in teatro, non andava mai. Lui odiava andare al teatro, poche volte veniva a vedere uno spettacolo, neanche i suoi torna. Dopo il debutto, già la prima non viene in teatro. Ma quando vedevamo anche qualche cosa in televisione, anche se qualcuno recitava male, qualche volta facevo io la critica, dicevo: ma guarda come recita male. E lui diceva: ma devi adorarlo lo stesso, ha scelto di fare l'attore, e già per questo bisogna amarlo. Lui aveva un amore profondamente per gli attori, perché dice, fanno un mestiere che lo vogliono fare con passione, con amore. Questo bisogna rispettare, e Giorgio era bravo spesso, qualche volta, anche far recitare un attore con grandi difetti, anzi usava i difetti come un'idea artistica poi, anche qualche volta. Giorgio mi raccontava sempre delle memoir, prima stesura che ha fatto, che sono poi quelli che sono spariti nella RAI. Poi lui ha detto: allora lo facciamo così, lo faremo finito Così fan tutte, mi ha detto, nel 97, lo facciamo nel 98 all'apertura della nuova sede del Teatro Grande. Nelle vacanze eravamo in Toscana, era 95-96, E qui Giorgio, ed era bellissimo, c'era una bella piscina, un enorme prato, un grande albero, una bellissima quercia, piena di cicale dentro, che facevano un casino. Ogni tanto lui si arrabbiava con le cicale e diceva: basta! Silenzio totale. No, veramente, ubbidienti. Ma poi lui era là, si è messo là un tavolo e una sedia e scriveva alla macchina dalla mattina alla sera, scrivendo i memoir, quelli ultimi, che dovevano essere poi quelli anche realizzati per il teatro. E poi mi diceva: guarda, tu devi fare diversi personaggi, devi fare quella austriaca che quando lui va a Trieste, quando va su e incontra quel dottore che parla della sua gotta e quando fanno il cloc 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 con vino, eccetera, eccetera. E mettiamo dentro una signora von Mylius, perché abbiamo parlato della mia mamma che già era morta diversi anni. Poi voleva che io facessi una delle figlie del re. Io ho detto: io volentieri, anche se devo dire una battuta, sono contenta. Sì, fai la di là e così col tuo accento metti dentro la R francese e così sei Adelaide. E poi lì abbiamo scherzato e ho detto: io farò anche alla fine la vecchia che dice del Goldoni, che il
Goldoni.
mort. Lui, come un bambino. Ma veramente, mi ha chiesto di comprare le candeline, sai, quelli da torta per le bambine. E ha fatto una ribalta di
Fatto una
luci di
ribaltina.
candele. Li ha tagliati con la forbice, farli piccoli, così li ha incollati, si è messo lì a tutti accesi. Poi mi faceva vedere come si muove il fondale dietro e adesso. In un certo momento, quel sipario rosso che è messo davanti prende fuoco. E lui mi urla: Andrea, Andrea, vai a prendere subito acqua, un secchio d'acqua, un secchio d'acqua. Finché ho portato il secchio d'acqua, già tante cose bruciavano. Ho buttato il secchio d'acqua, poi ho fatto anche una foto di questo, perché era rimasto bellissimo. C'era poi tutto cenere, il pavimento del modellino era lucido d'acqua, la tenda rossa mezza bruciata, eccetera, eccetera. Dietro si vedeva ancora il fondale, una sedia caduta, la cenere, quel lucido d'acqua. E lui ha guardato e ha detto: guarda, qualche volta devono succedere gli incidenti per fare vedere, venire un'idea a un regista. Adesso so come inizio proprio lo spettacolo. E così, proprio così voleva iniziare, anche con la scenografia. E sarebbe stato bellissimo. Nell'80 mi ha detto: guarda, noi faremo nell'81 L'anima buona di Sezuan in italiano. Mi è venuto uno shock perché il personaggio della Shente Shuita è un personaggio enorme. Questa donna che si traveste da uomo, eccetera, 4 ore in scena. Ho detto: ma come fare? Il mio italiano, lui poi nell'80 mi ha detto: adesso devi studiare un po' meglio, devi adesso finalmente, non basta più che dicono sempre: ah, come charmant, come parla, come sbaglia, non cambiare, fai i tuoi sbagli così, carino, così. Ha detto: no, d'ora in poi io ti scrivo dei monologhi della Shente di Shuita, tu ti metti davanti al registratore e poi me lo fai ascoltare. Dopo, nell'83, la Minna von Barnhelm, Lessing. Bellissimo spettacolo. Poi il prossimo lavoro che ho fatto con Giorgio era Arlecchino. La cosa che mi spaventava è che parlavano tutti di una velocità incredibile, che noi tedeschi non abbiamo questa abitudine di parlare così veloce. E qui mi faceva fare
Ritmo.
lì i ritmi, così mi faceva fare gli esercizi sulla velocità, sui ritmi e così. Poi l'ultima edizione che poi ha fatto, l'ha fatto l'edizione dell'addio, bellissimo, ha tolto tutto dal palcoscenico, sono rimasti soltanto un fondale grigio dietro, trasparenza, con le candele, i candelabri e due paraventi. E basta, ogni tanto un tavolo che andava dentro, ma niente, proprio spoglio, di una malinconia, di una meraviglia. E Il sogno di Giorgio, da bambino, era lui voleva diventare direttore d'orchestra. La nostra fortuna, noi attori, siamo fortunati che è diventato direttore d'orchestra delle voci di prosa. Ma qualsiasi cosa che lui faceva era un dirigere come un direttore d'orchestra. Infatti, Karajan a Salisburgo, quando Giorgio ha provato il flauto magico, e anche quando ho provato il gioco dei potenti, a Salisburgo la gente impazziva, perché era un spettacolo, tutta la città parlava di Giorgio. Era, sì, Giorgio per me era universale. Pensa che l'ultima prova del Così fan tutte, il 23 dicembre, eravamo in sala prova qui allo Strela, che non era ancora pronto il teatro, ma la sala prova, lui provava, prima delle vacanze di Natale, stava seduto accanto a me e ha detto: sai che qui seduto sulla mia spalla c'è Mozart, sai che questo piccolo birichino là nell'atmosfera, chissà, quel ragazzaccio geniale, così mi diceva sempre, quando io sento Mozart sto veramente bene. E poi diceva, lui si inventava queste cose e credeva profondamente che è così. Diceva, tu sai che Mozart, che stava delle notti intere a scrivere con una velocità, con il punch accanto, sicuramente sempre il vin brûlé accanto, beveva, scriveva, e aveva un piccolo daimon sulla spalla che gli sussurrava negli orecchi le note, e lui scriveva, poi mi faceva vedere come scriveva Mozart. Diceva, sì, dimmi, sì, sì, ho capito, sì. Perché dice, sì, sembra il piccolo daimon sulla spalla, che gli sorride, perché dice, un ragazzo che muore a 34-35 anni non può aver scritto tutto questo, una persona normale non può aver scritto tutte queste cose in una breve vita, così quello che ha scritto Mozart.